E così, caro Max, è arrivato anche il mese di maggio.
Caro Nick, confermo, è arrivato il mese di maggio.
E anche in questo mese di maggio, oltre alla puntata di oggi, giovedì 11 maggio, e alla seconda puntata del mese, che uscirà quindi la quarta settimana di questo mese di maggio, il giovedì 25, avremo anche uno speciale in uscita in mezzo tra questi due episodi, e quindi giovedì 18 maggio.
Esatto, uno speciale dedicato al torneo Mazzetto, edizione 2023, 37esima edizione di questo torneo nazionale riservato alla categoria esordienti, un torneo molto bello, a noi molto caro,
sì.
Dedicato a una persona importante per la pallacanestro padovana.
E quindi ci fa piacere tra una settimana uscire con questo speciale,
sì,
sul torneo Massimo Mazzetto.
Avremo degli ospiti importanti per il torneo.
E siccome è importante l'ospite di oggi, che ha scelto il brano Underdog del gruppo musicale britannico Kasabian per dare il via alla 15ª puntata di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano, non solo. Dovremmo cominciare a dirlo all'unisono ogni tanto, o no, Max?
È molto meglio aggiungersi.
Non lo facciamo mai, vero?
Esatto.
Bene, dai, si parte! Signore e signori, è con noi Alberto Zaratta! Ciao Albi, benvenuto a Pick and Pod.
Ciao, ciao Nicola, ciao Massimo,
ciao,
buongiorno
Alberto.
A tutte e a tutti. Grazie per l'invito di oggi.
Grazie a te per essere in nostra compagnia, ci fa davvero piacere.
Sì.
Anche perché Albi è una persona che ne ha da raccontare, vero Max?
Sì, ne ha da raccontare, infatti l'abbiamo accolto con un tappeto rosso perché...
Sì. Passando l'aspirapolvere.
Esatto, sì, è stata la cosa. No, un curriculum assolutamente eccezionale, a parte che giovanissimo ho iniziato alla Benetton, 22
ho iniziato
anni.
Molto giovane, anni. Sì, perché ero molto scarso da giocatore. penso che sia la storia che accomuna molti allenatori.
Sì, a quanto pare.
È vero.
Soprattutto i migliori. E anch'io ero molto scarso come giocatore, ma sono scarso che come attore.
Anch'io ero scarso come giocatore, ok.
Vabbè, no, poi insomma, sempre nel curriculum hai sicuramente dei risultati. Risultati notevoli, perché ci sono 4 finali nazionali, un bel titolo italiano con la Reier Venezia, sì, del 15.
Del 15 eccellenza, 2012.
Tra l'altro premiato migliore allenatore alle finali, sì. Hai sei vice campione d'Italia, 16 eccellenza con una mista Oxygen Massano BP.
Petrarca. Sì,
hai un'altra partecipazione alle finali nazionali con 16 eccellenza Petrarca arrivando ai quarti. Notavo che Stella Azzurra Roma è un po' un nome ricorrente,
sì,
ma non...
Sì, è vero.
Quindi, diciamo, un bel curriculum a livello soprattutto di settore giovanile.
Sì, da RTT del Veneto.
RTT del Veneto, anche a tempo pieno, quindi hai fatto danni per miliardi.
Assolutamente,
insomma.
Ho fatto veramente danni,
no,
un po' in giro.
Veramente complimenti, tanti complimenti. E adesso, diciamo, hai intrapreso una nuova avventura nell'estate scorsa, che ti vede nei panni di responsabile del settore giovanile e allenatore dell'Under 13 Elite, per la precisione,
sì,
del basket maestre targato Gemini.
Sì.
Sono passati solo 8 mesi,
quasi una stagione.
Quasi una, sì, stagione, forse ancora un po' presto per fare dei bilanci, ma raccontaci come sta andando questa esperienza, che tra l'altro quando ci eravamo sentiti mi avevi detto che eri tornato con tanta gioia.
Assolutamente.
In palestra ad allenare.
Avevo una voglia di allenare incredibile, perché le ultime stagioni le ho passate da RTT unico, quindi a tempo pieno anche. Ed sono state molto impegnative, al di là del Covid, che purtroppo l'attività, certo, in quel periodo si è fermata, e anche la ripresa è stata molto impegnativa. La difficoltà che ho trovato è star lontano dalla quotidianità di pallacanestro, questo sì, perché alla lunga in questi anni da RTT mi è mancata tantissimo. Sono un allenatore che piace la quotidianità, piace stare in palestra, piace stare a contatto con la squadra, piace veder crescere i propri giocatori, e quindi il basket mestre era da 4 anni ormai che ogni anno mi chiamavano e dicevo vieni ad allenare da noi, vieni, e io sempre no, e mi hanno fatto una bella proposta molto stimolante, ho deciso di accettarla con entusiasmo.
Tra l'altro, scusami per la cronaca, RTT campione in carica, l'allenatore della
con
selezione,
l'allenatore qui presente, cioè,
campione in carica al torneo delle regioni,
assolutamente sì. Ancora. Sì, perché poi non l'hanno più fatto, quindi
sì, e stiamo comunque cercando di non farlo più fare per restare campione più anni possibile,
non ci sarà mai più il trofeo delle regioni, così rimarremo per sempre i detentori del titolo, del trofeo.
E comunque dai, con l'Under 13 Elite, quindi un gruppo 2010, credo, prevalentemente o quasi unicamente, che tipo di programma hai portato avanti quest'anno? Che tipo di difficoltà hai incontrato con i ragazzini di questa età? O magari invece quali sono le caratteristiche migliori che hai riscontrato?
Allora, con questi ragazzi ho lavorato in maniera diversa rispetto a quanto non avrei fatto qualche anno fa, sinceramente. Sto cambiando sempre più il mio modo di allenare, non so se sia giusto o sbagliato, ma lo vediamo, lo vedremo in futuro. Con questo gruppo, come prima cosa, ho lavorato proprio sul concetto di squadra, perché era un gruppo che non aveva mai giocato assieme, che avevano fatto poca attività in precedenza, quindi ho cercato di farli star bene assieme, conoscersi sia in campo che fuori. C'è da dire che il gruppo genitori ha assolutamente aiutato in questo, perché è un gruppo molto inclusivo e quindi la cosa è venuta facile. Da un punto di vista di programmazione ho trovato delle difficoltà dal punto di vista delle capacità motorie, sì. Questo sì. Lo devo dire, manca un po' di trascorso della fase delle scuole elementari, sì. con un po' più di attività motoria di base, e ho visto notevoli difficoltà. Per questo quasi da subito ho inserito il secondo intervento del preparatore. Sì. Faccio con loro, ho 4 allenamenti a settimana, di questi 4 allenamenti ho all'interno di questi 4 2 appuntamenti col preparatore. E le difficoltà rimangono, però si sono visti sicuramente i miglioramenti dal punto di vista motorio. Dal punto di vista tecnico, anche qui non mi sono ritrovato a fare cose che in passato, quando ho affrontato questa categoria, sicuramente
erano già acquisite
assolutamente. Sì. E quindi siamo partiti con calma, con pazienza, certo. A programmare gli allenamenti molto sui fondamentali, molto soprattutto sul tiro inizialmente. Sì. E tuttora stiamo lavorando ogni allenamento moltissimo sul tiro, anche se dopo riguardi le partite, guardi le foto, dici forse stiamo lavorando ancora troppo poco, però il lavoro è comunque notevole sul tiro, sempre tantissimo, tant'è che la mia assistente, la Lisa Tanozzi, dice facciamo sempre tiro, non ti preoccupare,
bisogna far canestro
sennò cioè. Certo. E quindi no, sta andando bene per quanto riguarda il gruppo 2010. Poi con le annate più grandi stiamo cercando
il progetto del Basket Club Mestre.
Sì, è quello di cercare di essere come hanno fatto con la Serie B che
parteciperà appunto ai playoff per cercare di conquistare la Serie A2.
Assolutamente, hanno fatto un'ottima annata. Vogliono tornare ai vecchi fasti del Basket Mestre, quando il settore giovanile era di ottimo livello. La strada è lunghissima, non lunga, però la volontà pare che della società ci sia. Come staff, come settore giovanile ci stiamo lavorando, pian pianino abbiamo cominciato a inserire una nuova mentalità, un nuovo modo di fare, un nuovo approccio, soprattutto col gruppo Under 17-19. Il risultato dal punto di vista delle vittorie delle partite non c'è ancora, c'è stato veramente poco. Però dal punto di vista dei miglioramenti individuali e non solo tecnici ma anche tattici, i giocatori sono cambiati da giorno alla notte, insomma, quindi siamo molto contenti di questo.
Una curiosità è la situazione logistica, cioè palestre?
Quello è un grosso problema, è un grosso problema. Sì, è un grosso problema. Beh, vi dico che col mio gruppettino mi alleno ogni lunedì su una palestra dove ancora le linee sono quelle vecchie. Non mi ricordo, forse Nicola sì, si ricorda certo. meglio di me.
2010.
2010 c'è stato il cambio, sì. con, non c'è più la campana, no?
Esatto.
Ecco, e l'arco si è un po'
allontanato. E l'arco si è leggermente allontanato. Ecco, una palestra dove ci sono 6 canestri, quindi meraviglia delle sì. meraviglie, però il campo è ancora vecchio ed è incredibile. E la difficoltà nel territorio di Mestre, una difficoltà grossa che avrà la nostra prima squadra è quella di trovare un palazzetto. Per fortuna adesso i playoff li faranno al Tagliercio.
Possiamo dire, se è una notizia ufficiale, sì. per fortuna.
Andranno al Tagliercio.
Degno palcoscenico, dai. Però.
Assolutamente sì. Ritornano a casa, dicono sì, certo. i tifosi mestrini. E siamo contenti per loro. E settore giovanile, la difficoltà alle palestre è notevole perché sono sempre poche, le strutture sono vecchie e sono condivise con tantissime società del territorio, anche giustamente. Però c'è bisogno che si faccia un passo in avanti dal punto di vista culturale, sì, le amministrazioni devono sicuramente lavorare su questo aspetto.
Sicuramente una cosa che potrà interessare gli istruttori e gli allenatori che ascolteranno questo episodio di Pick and Pod può essere le idee magari offensive e difensive che hai cercato di trasmettere in un gruppo comunque che ha il primo anno di basket, neanche vero e proprio perché il pallone è anche taglia 5, quindi
sì,
da noi in Veneto è un po' l'under 14, anche se hanno tolto l'obbligo di utilizzo che c'era in annate scorse di 5 più 1 i giocatori. Comunque, qual è un po' il percorso che da questo punto di vista hai fatto in under 13 con loro?
Allora, il percorso è abbastanza semplice, nel senso che nella quotidianità io lavoro inizialmente dopo una prima fase di attivazione dove lavoro molto sul cognitivo, sull'aspetto cognitivo e anche emotivo dei giocatori per farli entrare subito nell'allenamento con la testa. È una cosa che mi piace molto, mi piace prendere degli esercizi da altri sport o anche dal mini basket e trasformarli e renderli utili per la pallacanestro. Questo mi diverte. Per dirvi un esempio, qualche attivazione, gioco a frisbee, sì. Ultimate Frisbee.
Beh, noi ci ricordiamo del tuo intervento quando qualche anno fa da RTT sei venuto a fare una di quelle varie giornate che tu facevi proprio al Basket Avano Montegrotto, nel quale uno dei due gruppi ha iniziato col calcio parlato, che si sono divertiti un sacco e che molti ti hanno rubato.
Ah, poi. Sì, dai, mi fa piacere. Il calcio parlato, ma anche il frisbee è veramente divertente. Ma dopo lo adatti e è un'attivazione dove i giocatori imparano a muoversi negli spazi, certo. a giocare l'uno contro uno senza palla, quindi ci sono tante cose che richiamano la pallacanestro. L'importante è non esagerare sì. e farli far frisbee tutto il giorno, ma per dirvi il frisbee, il calcio parlato, no? Ce ne sono veramente tante attivazioni, quindi questo è l'inizio di come strutturo gli allenamenti e poi lavoro sui fondamentali individuali, tiro sempre, passaggio moltissimo, palleggio un po' meno, lo alterno col ball handling. Faccio più ball handling di palleggio vero e proprio, quindi, perché il ball handling aiuta la sensibilità, aiuta a migliorare le gestualità del palleggio, del passaggio. E poi mi hai chiesto come li faccio giocare, sviluppo moltissimo gli uno contro uno, giocano tanto uno contro uno in tutte le situazioni, soprattutto con palla,
sì.
perché mi piace avere dei giocatori che possano creare dal palleggio, questo di sicuro. Pian pianino nell'arco della stagione abbiamo introdotto l'uno contro uno senza palla, perché sappiamo che alla fine, quando sono a grandicelli, il 90% delle azioni si svolgeranno, i vantaggi che si prendono li prenderanno senza palla. E poi pian pianino ho messo assieme prima i sovrannumeri, tanto 2 contro 1, un po' di più 3 contro 2, e poi la parte di giocato. Per mia forma mentis non so se sia giusto o sbagliato, raramente arrivo oltre il 3 contro 3. Raramente, perché ci sono, a mio parere, talmente tante situazioni, talmente tante cose su cui lavorare prima, che non ha senso lavorare 5 contro 5, o comunque lo metto dentro, l'avrò fatto forse fino adesso, da fine agosto che ci alleniamo, l'avrò fatto 5 volte. Mm. Quindi veramente poco, anche 4 contro 4 poco. Mi piace lavorare molto su situazioni 3 contro 3 che che abbiamo visto sui fondamentali, insomma.
Sì, diciamo che un numero ridotto di giocatori in campo permette di sperimentare di più, essendo un po' più protagonisti, anche con spazi magari che ti permettano questa sperimentazione, perché il 5 contro 5 è uno sport assolutamente diverso dal 3 contro 3, richiede tempi e
sì,
che magari in partita tu forse con la pressione difensiva e il contropiede sono poche magari le azioni che giochi realmente a difesa schierata rispetto a quelle che sviluppi, no, sui 28 metri.
O... Sì, è vero, anche se devo dire mi sono stupito durante questo campionato di trovare comunque tante azioni
più a metà campo,
del passato. Ero abituato a vedere tanti targi cristallo, no? Come piace anche a te chiamarli. Invece ne ho trovati un po' meno del previsto.
Sì, un po' più ball control e un po' più difese arcigne rispetto al passato.
Assolutamente.
Una volta il taglio backdoor si utilizzava perché veniva anticipato anche a metà campo, adesso è diventato un taglio quasi desueto.
Sì, si usa veramente poco. I vantaggi che prendi, fai fatica perché magari l'area è un po' più intasata. Io comunque, finendo il discorso della programmazione, la parte difensiva l'ho trascurata un po', questo non lo nascondo, nel senso che l'alleno quando trovo la partita, principalmente sul globale. Per quanto riguarda gli allenamenti, la difesa, lavoro su difesa sulla palla, sul concetto, già non sapevano le linee della palla, linea del passaggio, quindi linea di penetrazione, non sapevano nemmeno cosa fosse, quindi su questi concetti ci abbiamo lavorato. Un po' l'anticipo, sui tagli ci lavoriamo poco ancora, lato debole non l'abbiamo ancora mai affrontato in allenamento, è una cosa che abbiamo affrontato in partita, nel senso che far capire che non ha senso stare in anticipo, soprattutto in questa seconda fase, stare in anticipo a 100 metri dalla palla.
Che è con le squadre un po' più competitive del campionato, quindi anche probabilmente un po' più organizzate, più strutturate.
E quindi sul giocato nella partita...
Qualche input dico, per vedere...
Sì, assolutamente, gli dico di guardare un po' di più anche dove si trova il pallone. Un lavoro sul lato debole ancora non l'ho fatto in allenamento, perché non lo vedo nella mia idea, nella mia programmazione, non la vedo una necessità under 13. Sicuramente sarà un concetto da affrontare under 14.
Noi piaceva l'idea di sfruttare la presenza di Alberto, che tra l'altro, per richiamare il fatto che tu hai citato prima il suo alcune annate di successo delle tante stagioni che ha allenato, hai praticamente una sola di fatto esperienza senior, l'ha assistentato a Daniele Rubini nella stagione 2007-2008 in Serie B dilettanti, e poi vabbè giocavi ogni tanto al campionato di Serie C quando allenavi l'Under 19 della Rai come doppio impegno, però è veramente quasi un nozze d'argento di settore giovanile, quindi quale occasione migliore per parlare un po' di tiro, passaggio, palleggio, no Max?
Direi di sì.
Cosa dici? Partiamo dall'idea del tiro, così ci chiediamo Albi che come lo allena e se fai delle cose ovviamente a seconda un po' dell'età diverse da... Diciamo, potremmo dire, così tanto per fare, poi dici anche tu se può essere una buona idea, nelle medie, l'età che stai un po' allenando, quali sono le cose che fai un po' più sul tiro, quelle che pensi invece che si possano fare di più alle superiori e magari considerando l'under 19 come culmine di questo percorso, un po' quasi un'introduzione al mondo senior. Di solito le cose delle quali si parla sul tiro sono la tecnica di tiro, le gare di tiro o la cosiddetta quantità.
Cioè, allora, tecnica di tiro sempre. Sempre in diverse modalità di esercizio, però la tecnica già da under 13, l'allineamento, anzi parto sempre dai piedi, posizionamento dei piedi, lavoro sia con mano destra che con mano sinistra, quindi parliamo solo di tiro adesso, non di tiri in corsa,
proprio
tiri...
non conclusioni, ecco.
Quindi tiro, parto sempre dal lavoro dei piedi perché è la problematica maggiore che trovo nei ragazzi, soprattutto il modo di metterli, inizio stagione uno ne aveva da una parte, uno da un'altra, però soprattutto con l'annata under 13 e under 14 direi che l'allineamento è la parte assolutamente principale. E poi lavoro su dopo i piedi, sull'allenamento del
braccio. Tu fai anche un po' di tiro senza canestro con loro?
No. Tiro senza canestro no.
No.
No, a muro sì, ogni tanto, ecco, quando devo lavorare su dei difetti, quando faccio il lavoro individuale, sì, lo faccio senza canestro. Cioè mi trovo con un giocatore, ad esempio, che utilizza in maniera erronea la mano d'appoggio.
Sì.
E allora lego il pollice della mano d'appoggio all'avambraccio in modo che rimanga fisso. Adesso è un po' difficile spiegarlo, sì, è più facile magari vederlo
certo,
che spiegarlo. E quindi lo aiuto in maniera un po' barbara a evitare il movimento
della pollicciata, esatto, come dicono in gergo.
Esatto, bravissimo. Quindi quello. Poi a muro faccio degli esercizi per spezzare il movimento di tiro, dove il giocatore si concentra sul movimento del polso, uh-huh, piuttosto che il movimento del gomito e del polso, e poi vado ad aggiungere le gambe.
Certo.
Quindi
è un modo per togliergli l'esito, perché esatto, poi spesso ci si giudica, no? Si segna, sì, si è fatto bene, si sbaglia, sì, si è fatto male, per provare a porre la loro attenzione su un dettaglio. Quel
sì, assolutamente. È per questo che faccio poche gare. Non so se sia un bene o male, neanche qui, però non mi piacciono le gare di tiro, perché sulle gare di tiro non c'è la componente tecnica.
Sì, non c'è quell'autoascolto,
sì,
che c'è magari nel miglioramento, sì, tecnico. C'è più spostare il focus,
sì,
sul vincere la gara.
Esatto. Sul tiro
tirando coi piedi anche.
Ma infatti, quindi sul tiro. Per quanto riguarda invece, sì, i tiri in corsa, i tiri in avvicinamento, lì faccio un lavoro di mentalità, non per forza di gara tra squadre. Perché i tiri da sotto, quando non sono ostacolati, che siano secondi tempi, terzi tempi, tiri in corsa o tiri con arresti di forza e via dicendo, lì c'è la componente mentale che è assolutamente... Una volta che hai lavorato sulla tecnica...
Quindi magari a obiettivo ma di squadra.
Sì, assolutamente
a tempo,
sì.
Quindi
sì,
più per
quantità,
cementare
tiri consecutivi, anche... canestri realizzati consecutivi, cose del genere.
Quindi sfide con se stessi di squadra,
sì,
in questo senso.
Esattamente, sì.
E invece nelle categorie più grandi, come potrebbe essere nel 15-17, lì secondo te è un po' di quantità cosiddetta, quindi magari
comincia
di cappoggio piuttosto,
sì,
che a,
sì,
coppie?
Sì, sì, beh, sì, assolutamente non si fa... Però
più che l'età?
No, più che l'età è il modo in cui affronti l'esercizio, perché l'esercizio tu lo devi sempre correggere. Tu puoi fare quantità di tiro, ma quantità di tiro non vuol dire che il giocatore si arrangia
solo,
e l'allenatore,
cioè,
non c'è. Io posso fare esercizi di caspoggio dove voglio che tutti i giocatori facciano un certo tipo di arresto, mi concentro sull'arresto, nella correzione dell'arresto,
certo,
o nella correzione del tenere il tiro, della gestualità. Quindi va bene la quantità, ma la quantità corretta, costantemente e sempre. E anche under 19 è importante fare la tecnica di tiro.
Sì.
È importante perché la fisicità cambia, da under 13 a under 19 cambia ogni anno costantemente, quindi sono leve diverse, spinte diverse, contatti diversi, situazioni di gioco diverse, i giocatori devono lavorare sulla tecnica di tiro anche under 19.
E poi vabbè, la cosa bella, secondo me, una delle varie cose belle è un po' la fiducia, no? Che da più grandi bisogna riuscire a trasmettere, e quindi dell'importanza di tirare. E lì tu, vabbè, io lo so perché insomma ci conosciamo, però non hai mai detto al tuo giocatore non tirare su questo spazio,
no.
Perché è chiaro che se l'alleniamo tutti gli allenamenti fin dall'under 13...
È l'importante, la scelta del tiro. Secondo me, anche under 13,
la
scorsa partita,
certo,
mi sono incazzato con un mio giocatore perché non è arrivato, era un giocatore molto piccolo, basso di statura, era in una situazione di contropiede, mi sono incazzato che non si è fermato e ha tirato da tre punti, perché è un buon giocatore, cioè un bravo ragazzo nel tiro da tre punti, riesce ad arrivarci con facilità, e la lettura era... evoluta, ma ci poteva stare, e è rimasta quella un po' timidezza che vedevi che voleva, ma ha fatto un palleggio di troppo e l'ha passata.
Sì.
E allora è importante far capire al giocatore, trasmettere la fiducia e fargli capire qual è il buon tiro, qual è non il buon tiro, un tiro dove è in equilibrio lui, è in equilibrio la squadra,
certo,
e tutto quanto.
Eh sì.
Quindi non c'entra niente il risultato se la palla entra o non
ma
entra,
no,
questa casa.
Assolutamente no.
Ok, passaggio. Quanto tempo dedicare alla tecnica coppie e terzetti, quanto alle discese a tutto campo, sempre se facciamo, e quanto all'insegnamento miglioramento tramite situazioni di gioco?
Allora, tecnica e passaggio tanta, un po' meno, vi confesso, rispetto al tiro, però è il secondo fondamentale che tratto di più, perché è quello che alla fine mi piace di più di tutti. Lavoro tantissimo sulla tecnica, sia coppie che terzetti, che anche a muro,
sì.
Lo faccio anche a muro per migliorare la gestualità. Per quanto riguarda invece l'allenamento vero e proprio, c'è bisogno della componente difensiva,
sì,
quindi il difensore che ostacola
il
a volte il passatore,
certo,
a volte il ricevente, A volte entrambi, non per forza in situazioni di gioco, anzi, escludendo il canestro, in modo che si concentrino sulla gestualità. Mi piace, non faccio discese, assolutamente. Beh, le trecce non le faccio da
Da
15
secoli.
anni, forse,
Ma a
20 anni.
proposito, su cosa stavi dicendo del passaggio ostacolato o
Sì.
meno, tu introduci già un po' il concetto di finta in
Assolutamente.
giocare
La
seconda
finta,
intenzione.
l'utilizzo dei perni, l'utilizzo. Ecco, una cosa su cui sto lavorando molto è la visione periferica, che aiuta non solo il passaggio, ma
Certo.
anche la difesa, il tiro, tutte le situazioni di gioco, perché un problema che si nota sui ragazzi è che l'eccessivo utilizzo del cellulare focalizza l'attenzione e
Insomma,
limita il
una
campo
porzione
visivo.
molto
Per
ridotta.
forza, cioè, sono là 24 ore su 24 con la visione a pochi centimetri dal proprio naso, quindi c'è bisogno di allargare un po' l'orizzonte. Quindi lavoro molto sulla visione periferica, l'utilizzo dei perni, delle finte, queste situazioni qui, sì. Situazioni di gioco, assolutamente sì, sul giocato. Ho introdotto l'uno contro uno con giocatore interno, quindi sulle collaborazioni che vado a sviluppare, se c'è la possibilità di dare la palla dentro all'interno, già ad under 13, alleno per far capire dov'è il difensore, da che parte è giusto passare la palla.
Essendo l'under 13 è una categoria dove tu stesso hai detto che l'importanza dell'uno contro uno con la palla è proprio enorme, ma poi lo vediamo ad altissimo livello, anche dove se si fa fatica a prendere vantaggio anche con la palla in mano, si fa più fatica poi a trovare soluzioni. E li fai giocare per allenare magari invece il passaggio, il gioco senza palla, senza palleggio?
Assolutamente sì. Guarda, io ho cambiato modo di allenare quando ero in Reyer, dopo l'annata 94-95, che siamo andati a fare le finali nazionali, e era una squadra di medio livello, era under 17, adesso l'anno non me lo ricordo, forse te lo
Ce
ricordi
l'abbiamo
meglio
noi là, ce
te.
l'abbiamo noi.
Però quell'anno lì è stato un anno alla svolta, perché sono passato da fare una pallacanestro di settore giovanile con molte chiamate, molti schemi, molti giochi. Ho cominciato a togliere tutto quanto. Ho cominciato a togliere tutto quanto perché vedevo che perdevo più tempo a preparare le partite che a spiegare la parte importante di pallacanestro. E allora ho detto: cioè, siccome alla fine ogni allenatore si deve preparare a rompere i giochi
Sì.
all'avversario, tanto vale non aver giochi e allenare i miei giocatori sulla parte già a giochi rotti. E quindi tutto questo tipo di collaborazioni le ho semplificate, cioè ho lavorato molto sulle collaborazioni, semplificando tutte le chiamate, e da qui è nata un po' la mia idea di pallacanestro, che prevede molta responsabilità individuale, molti uno contro uno dal palleggio, molto gioco di lettura senza palla, e questo mi ha aiutato anche con la zona, non ve lo
Certo.
nascondo, insomma, quando tu
Sì.
abitui una squadra a giocare sulle letture, sugli spazi. E alla fine li liberi la testa da schemi, da vincoli che hanno, sono molto più liberi a fare delle letture. Infatti, coach omologo,
Sì,
che
Massimo.
Massimo Omologo, che è carissimo amico, che mi diceva sempre: non capisco ancora perché i tuoi avversari si mettono a zona contro
Contro
di
di
te,
te.
perché le tue squadre giocano meglio contro la zona che contro l'uomo, ma questo non lo diciamo a nessuno, insomma,
No,
che
ah sì, per il futuro
per il
dici.
futuro cancelliamo
Perché
questa
per il presente
parte.
speriamo che non
Beh,
si
per il
mettano
presente
a
no,
zona
dai,
in under
insomma,
13.
qualcosa ho visto, ma
Certo, del palleggio un po' ci hai già detto, nel senso che ti piace il ball handling, sia il trattamento di palla che il palleggio individuale. Fai anche delle gare con i più piccoli, delle sfide, dei giochi. Pensi che invece per i più
sì.
grandi vada contestualizzato magari più a situazioni, non so, quando sono in under 19, anche legate ai giochi o alle situazioni di gioco che faranno?
Allora, col palleggio, sì, faccio qualche gara, da questo punto di vista sì, non che non sono gare di velocità, ma sono gare di abilità, di destrezza, e quindi sì, le faccio. Under 19 assolutamente sì, bisogna contestualizzare il palleggio, far capire al giocatore quando usarlo e come usarlo, perché abusarne è sempre un problema. Prima mi dicevi che mi piace giocare molto senza palleggio, e infatti lo alleno obiettivamente meno rispetto agli altri fondamentali, perché è importante, lo alleno meno, cioè scusami, non è che lo alleno meno, cioè, lo alleno meno, però mi piace giocare di più senza palla perché abituo i giocatori a far capire l'importanza del palleggio. Ad esempio, ho gli avversari che mi pressano all'infinito. se io per assurdo riesco e faccio parecchi esercizi con questa, con quest'idea, a far la rimessa dal da fondo campo in zona difensiva e a passarla a metà campo entro 8 secondi senza palleggio, vuol dire che quando riuscirò a mettere il palleggio non perderò mai palla. Non è vero, certo. Però mi piace giocare con questo tipo di assurdo con i miei giocatori, quindi fargli capire l'importanza del palleggio per attaccare o mantenere un vantaggio.
Una curiosità, ma quando è che secondo te sarebbe il caso di cominciare a inserire, forse anche al limite ultimo anno mini basket, dare ai ragazzi l'idea di utilizzare i fondamentali anche tra di loro? Esempio, il palleggio per migliorare un angolo di passaggio, per migliorare un angolo di tiro, un taglio, un gioco senza palla, taglio perché il mio compagno in difficoltà è marcato, gli crea una linea di passaggio. Ad esempio i miei aquilotti si divertono un casino quando il concetto del piede perno io gli ho insegnato con il concetto del compasso, usa il compasso.
Sì, sì.
Quindi tu quando...
Allora, direi under 13, secondo me questi concetti cominciano a esserci già under 13, l'utilizzo del palleggio per migliorare un angolo di passaggio diventa difficile, però glielo puoi far capire su situazioni di gioco, soprattutto quando hai devi accorciare la linea di passaggio o introduci il giocatore interno, quindi... Però questo magari lo vedi di più under 14, under 15.
Sì, forse l'under 13, se il tuo difensore è molto lontano, più attaccalo anche per passare, sì, riducendo la distanza, forse diventa più semplice il passaggio, quindi forse questo più che l'angolo di passaggio.
Sì, infatti è un concetto abbastanza evoluto.
Sì, cioè, anche perché si parla spesso di questo per parla dalla palla dentro, under 13 insomma...
Sì, molto meno.
Sicuramente. Difesa, Max, che a te piace tanto.
Difesa?
Cosa chiediamo ad Albi della difesa? Lui è uno che ha sempre aggredito.
Sempre aggredito, nonostante le mie squadre facessero schifo in difesa, ma...
quanto tempo dedichi a... Beh, in parte ce l'hai già detto, ma magari approfondiamo un attimo, uno contro uno con e senza palla o...
Anche per i più grandi, sì.
Anche per i più grandi, e quando cominci ad affrontare gli aspetti difensivi globali, come può essere gli aiuti, una rotazione, posizionamenti difensivi?
Allora, ti dico, dal punto di vista di difesa non ci lavoro tanto, lavoro più sulla mentalità, sulla tecnica sì, lavoro sulla ginnastica difensiva, diciamo così, capire quando scivolare e quando correre, sì. Soprattutto con i piccoli è molto importante, quindi molto importante il passaggio dallo scivolamento alla corsa e viceversa dalla corsa allo scivolamento. Questo va allenato sempre. Con i piccolini sto cercando di lavorare molto sul tagliafuori, perché poi è un fondamentale che viene sempre trascurato, e se i ragazzi riescono a essere mentalizzati su questo eviti... eviti...
Deve diventare un'abitudine.
Sì, però è molto difficile che lo diventi, perché l'attrazione per la palla è...
Sì, poi in un basket sempre più atletico, dove si fa gara di salto, diventa veramente...
Diventa importante saperlo fare, diventa assolutamente importante. E quindi la difesa, uno contro uno, con palla tanto, sempre, in tutte le annate, senza palla a crescere, quindi... Da under 13 in su si introduce e si comincia a giocarne tanto. Aiuti, under 13 no, assolutamente. Cioè non faccio negli allenamenti, in partita ovviamente capire che se uno è battuto non deve avere un'autostrada. A settembre avevo l'autostrada, adesso c'ha una superstrada,
statale, provinciale, poi speriamo che abbia,
esatto, che abbia un vicolo cieco,
ecco.
E questo sì, non mi permette, cioè non mi fa non ho la necessità di lavorare sulle rotazioni o i posizionamenti difensivi, questo no. Ecco, una cosa su cui sto lavorando e pian pianino che ho introdotto da poco è che se un avversario gioca per palleggiare, non gioca per passare, e mi passa a 20 centimetri, magari una mano la posso allargare e metterla sul palleggio senza dover stare per forza in anticipo sul mio, perché ovviamente non sta passando la palla ma sta palleggiando.
Certo.
Per il resto, con quelli più grandi indubbiamente poi le rotazioni cominciano verso la fine, sì. Under 14, soprattutto under 15,
superiori soprattutto, sì,
sì, direi di sì, under 15 rotazioni, posizionamenti, aiuti, fine under 15 con le squadre un po' più evolute, certo, ho sempre iniziato un po' di zona, perché ne ho sempre trovata tanta, e poi pian pianino, quando andavo a fare le finali nazionali, certo, bisogna essere, okay, lavori più sul risultato, certo, sportivo, che beh, non su quello individuale, quindi lì insomma giochi per vincere le partite e indubbiamente devi essere preparato anche da questo punto di vista.
Prima di prenderci un time out con coach Simone Grigoletto, volevo chiederti, l'anno scorso sentivo un clinica di Ettore Messina e lui diceva che secondo lui due aspetti sui quali si lavora troppo poco, parlando ovviamente anche di alto livello e di squadre senior, sono però due aspetti determinanti difensivamente per la riuscita. Lui dice, noi si perde per i rimbalzi offensivi concessi, e tu ci hai parlato di taglia fuori, certo, e per i cosiddetti canestri contropiede o transizione a loro, certo, livello, quindi la transizione di difensiva. So che è una cosa che tu, la transizione difensiva, hai sempre comunque sviluppato, sì, proprio con l'idea di...
Sì, e a discapito dei miei poveri assistenti allenatori, che è loro responsabilità nelle partite, quindi li ricordo con affetto tutti quanti, sfogo delle mie ire quando prendiamo...
Siamo vicino, che troppo tiene sul comodo tutti i nomi degli assistenti.
Esatto, e anche le statistiche dell'assistente e tutte quante, saluto Alberto Garon a riguardo. No, niente, cioè nel senso, sì, la transizione difensiva è molto importante, e soprattutto togliere tutti quei canestri facili agli avversari. E, ovviamente non dico a tiro libero, che li fa proprio incazzare, però tutte queste situazioni di superiorità numerica degli avversari che poi nascono, e è un messaggio che cerco di far capire ai miei giocatori, nascono da attacchi equilibrati,
sì,
perché se io faccio tiri forzati, attacchi poco equilibrati, poi la transizione difensiva non c'è assolutamente, gli avversari riescono a far canestro, quindi questo è una cosa molto importante su cui bisogna insistere.
Eh sì, la prima forma di difesa è attaccare bene. Noi ci beviamo un bicchiere d'acqua e un caffè con il time out filosofico
del nostro professore
preferito. Beh, ne abbiamo un altro anche.
Sì, oggi abbondiamo. Vai Simone!
Cari Nick e Max, oggi parliamo della figura dell'allenatore su cui ci sarebbe davvero tanto da dire e quindi è bene darsi da fare. Nella vita reale, fuori dal podcast, siete entrambi allenatori. Il nostro ospite di oggi è un allenatore di talento e quindi direi di partire dall'origine, nel vero senso della parola. Cioè, da un punto di vista etimologico, allenare vuol dire dar lena. Dare cioè la forza e la facoltà di durare nella fatica. Colui che allena, quindi, è colui che prepara alla competizione e lo fa accompagnando in un percorso che impegna in sfide sempre crescenti da un punto di vista fisico, tecnico, cognitivo e così via. Questo compito di dare forza e sostenere è spesso dimenticato e quel che è peggio, io credo, è che il successo dell'allenatore viene spesso impropriamente affidato al conteggio delle vittorie nella stagione sportiva in corso, piuttosto che alla sua capacità di accompagnare i propri atleti nel loro personalissimo percorso sportivo. E quindi direi che più che con i successi, un allenatore deve essere in grado di gestire gli insuccessi e i fallimenti. Apro e chiudo parentesi, qualche giorno fa Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks, è andato virale per una riflessione sul fallimento sportivo. Avrei veramente tanto da dire sulle parole del buon Giannis, ma terrei questa riflessione per un'altra volta. Mi limito a dire che non sono d'accordo con lui. Chiudiamo parentesi. Comunque sia, dicevamo, allenatori che fanno i conti con il fallimento. E come si fa? Beh, nello sport, come nella vita, credo, ci si pone degli obiettivi, si punta verso una qualche direzione e poi cosa succede se non raggiungiamo la meta prestabilita? Un esperto di tutto ciò era Aristotele, che scriveva un paio di millenni fa nell'Etica Nicomachea, apro la citazione, «La virtù dunque è una disposizione concernente la scelta, consistente in una medietà in rapporto a noi, determinata in base ad un criterio e precisamente al criterio in base al quale la determinerebbe l'uomo saggio». Chiudo la citazione. In altre parole, possiamo sì porci un ideale a cui puntare, anche alto se volete, come quello definito dai più saggi, ma poi la chiave è compiere un'opera di adeguamento, quel in rapporto a noi di inizio citazione. Per tornare quindi al mondo sportivo, mi chiedo, ma soprattutto vi chiedo, se l'allenatore, specialmente in ambito giovanile, non debba fare proprio questo, cioè aiutare le atlete e gli atleti ad operare una operazione di adeguamento a se stessi, di obiettivi e ambizioni. E di qui quindi la domanda. Gli allenatori di oggi sono in prima persona pronti ad adeguarsi, a fare un passo indietro rispetto agli obiettivi che ci si pone inizio stagione o che gli vengono imposti da fuori? E ancora, da allenatore, come si fa a capire come procedere in una stagione sportiva in cui la squadra, per una serie di motivi, incappa in qualche insuccesso di troppo rispetto alle proprie ambizioni? Come si procede? Andiamo avanti con metodo scientifico, come dice Galileo, associando le sensate esperienze alle necessarie dimostrazioni, oppure semplicemente con prua mare navighiamo a vista, forti della nostra esperienza?
Simone è veramente carico, tirato a lucido.
Grandissimo.
Si vede che fare dei weekend in giro, ma non spoileriamo la sua vita, però fortunato lui.
Mi ha quasi commosso.
Si è rigenerato e ha iniziato il mese di maggio alla grande. Simone ci dice, Albi, che in sostanza durante un lungo viaggio, quale può essere una stagione sportiva, e quindi al di là della categoria nella quale appunto si giochi e si alleni, ci possono essere ovviamente dei momenti di sconforto, degli insuccessi o delle difficoltà, e che uno degli aspetti dell'allenare è riuscire a far sì che si riesca a superare questi momenti, questi impasse, queste... Capita a tutte le categorie, magari senior, pensando più alle sconfitte che non si volevano fare, ma anche a livello
di settore assolutamente giovanile. Il settore giovanile, anzi, è una cosa su cui ho lavorato abbastanza quest'anno, perché e ho lavorato, ne parlavo anche con i genitori qualche settimana fa, i genitori del mio gruppo, perché è importante, soprattutto le annate under 13 e under 14, fargli capire il valore della sconfitta. Che non sempre si può vincere, quindi è giusto dare merito all'avversario quando fa meglio di te, e soprattutto all'importanza dell'errore. Una delle primissime cose che ho detto ai miei giocatori è che voglio vederli sbagliare tanto. Poi, ovviamente, mi incazzo su certi tipi di errori, su errori di, non tecnici, ma errori mentali, perché se sul movimento, la gestualità, o ci ho già lavorato in allenamento, se il mio giocatore non riesce a riprodurla per una mancanza mia di allenatore, perché non l'ho spiegato bene, allora mi incazzo con me stesso. Ma se c'è una difficoltà del giocatore dall'essere concentrato, lì veramente sì, è una cosa su cui insistere. E quindi il concetto dell'errore e il concetto della sconfitta sono legati molto alle emozioni, emozioni che molti pensano che siano negative, quelle della paura di perdere o quella della rabbia, invece sono emozioni che devono essere conosciute da questi ragazzi, che sempre più hanno meno esperienza nel conoscere queste emozioni, che devono essere metabolizzate, elaborate, ed è giusto che le affrontino già da giovani.
Eh sì, l'aspetto emotivo. Sì,
chiedendo ai genitori che a fine partita li lasciano in pace, non facciano dei simposi sulla partita, perché mi è capitato anche situazione di under 13 in cui i ragazzini non volevano più rimontare in macchina col genitore, perché la strada di ritorno era una via crucis. Lasciamoli in pace, dopo le partite se ne parla il giorno dopo.
Infatti ci sta. Sai cosa sto facendo io con i miei giocatori? Quando giochiamo in casa al Gramsci, è una palestra che deve essere preparata e smontata, tolte le panchine, rimesso dentro le attrezzature scolastiche, lo fanno i miei giocatori, finita la partita. Quindi i miei giocatori mettono a posto tutto il materiale, le panchine, i tavoli dei giudici, gli striscioni, li smontano, per far capire l'importanza e cosa c'è dietro nel fare una partita. Quindi cominciano a pulire un po' il campo, perché ancora non ce la fanno, però l'idea è il prossimo anno lo puliranno di sicuro.
Sì, una delle cose, tra le tanterrime cose che Giulio Velasco, l'allenatore della storica formazione italiana, della generazione dei fenomeni, ci ha raccontato, che quando lui diventò CT della nazionale di pallavolo maschile, e i giovani mettevano via i palloni nella gabbia e i senior, i veterani un po' della nazionale, quelli con più presenze, non lo facevano mai, perché dicevano, cioè, non era un vero e proprio nonnismo, però sono i giovani che mettono via i palloni, eccetera, fino all'allenamento. Lui riteneva che in una squadra tutti dovessero cooperare, però il problema a monte era che il gettone per la nazionale era uguale per tutti. Quindi lui si impose che i giocatori che avevano 100 presenze in nazionale fosse diverso il gettone economico rispetto a chi ne avesse soltanto una o due, che però tutti mettessero via i palloni allo stesso modo, in modo che la differenza fosse su un altro ambito piuttosto che quella strettamente di campo.
Infatti,
insomma,
ci sta.
Era un discorso di E quindi dai, ripercorriamo dai, velocemente la carriera di Albi, che è appunto, come hai detto tu all'inizio e come abbiamo già ripetuto, è veramente pregna di eventi significativi, e cominciamo dai, dai tuoi ricordi più significativi di quell'esperienza che è stata la Benetton, di cui è stata, nel senso che Treviso c'è ancora ed è tuttora in Serie A, gioca tuttora al Palaverde, anche se non gioca in bianco e verde ma bianco azzurro, però la Benetton era la Benetton.
Era la Benetton, hai detto bene Nick, era la Benetton bianco-verde, la squadra del mio cuore, quella che andavo a vedere da ragazzino, ed è stata veramente un'emozione iniziare ad allenare lì, perché appunto subito dopo il corso allenatore ho avuto la fortuna che al corso c'era Marco Andreazza, che saluto, grande coach, che sta facendo benissimo a Livorno,
sì, playoff anche lui
assolutamente,
per la Serie 2,
le due Livorno. E niente, mi ha visto il corso e mi ha detto: ma perché non vieni ad allenare in Benetton? Io giocavo ancora nella mia scarsezza, ho detto vabbè dai proviamo, e da lì è nata un'esperienza formativa senza precedenti, perché ti ritrovi con una Serie A che vinceva, con giocatori di talento, con le tifoserie, il tifo stupendo, e ti ritrovi anche sulla quotidianità del settore giovanile, David Blatt che veniva a vedere in palestra 3 in Ghirada il tuo allenamento, stava seduto in fondo al campo, dicevi ma questo, scusa, viene con tutte le cose che deve fare, deve venire a vedere il tuo allenamento under 13, under 14, sì, faceva
uno che ha vinto qualche Eurolega, qualche Maccabi. Hai detto David Blatt, Ettore Messina, Obradovic, abbiamo avuto Mike D'Antoni. Adesso si parla con i ragazzi magari che alleni tu, che alleno anch'io, e per loro un po' la società di riferimento, tu c'hai anche allenato, sono gli Oro Granata di Mestre della Reier, però 20 anni fa in Veneto, al di là di Verona, al di là di cicli comunque importanti che ci sono state, cioè
era la Benetton,
settore giovanile anche di altissimo livello, Renato Pasquali,
assolutamente, e se mi ricordo tutti gli allenatori che sono usciti da quel periodo lì,
e tutti i giocatori che sono arrivati tra uno a due nazionali,
veramente una quantità di giocatori di talento, di allenatori di altissimo livello incredibile, perché poi sono arrivati anche oltre alle riunioni di Messina che faceva con lo staff del settore giovanile, poi sono arrivati Corbani, certo, Vertemati, quindi allenatori veramente bravissimi sia fuori che gran persone fuori, sì, bravissimi in campo e gran persone fuori dal campo.
Sì, sono posti incredibili da citare, sì. Nomi che abbiamo fatto, il Palaverde, la Ghirada che tu hai detto, assolutamente, veramente un'epopea,
emozione solo a pensarci.
Sì, ma poi c'era la Benetton di rugby, la Sisley che comunque era collegata alla,
e vincevano tutte e tre lo scudetto,
e la Formula 1
e la Formula 1, è vero.
E quindi lì è cominciato tutto.
Esatto. Allora, un aneddoto, un ricordo: 2012, finali nazionali under 15 a Desio, andata 97. Alla guida della Reier Venezia, batti in finale 6-5, 6-1 la Stella Azzurra e vieni premiato come miglior allenatore.
Incredibile cavalcata.
Beh, quella è stata un'annata indimenticabile, veramente indimenticabile, perché abbiamo fatto nel gruppo 97 e l'ho preso appunto da Under 15, era la prima annata, e abbiamo fatto una stagione assurda, nel senso che abbiamo fatto tantissime sconfitte, mi ricordo in campionato mi par 7-8 sconfitte. E quindi proprio da quel momento che abbiamo, come dicevo prima, dalla sconfitta abbiamo imparato tantissimo, e sono stati bravissimi i ragazzi lì a fare un gruppo che tuttora oggi ci si sente una volta ogni 15 giorni, c'è il messaggio, c'è il compleanno, c'è l'evento, c'è qualcosa, ci si trova ogni anno a mangiare ancora assieme, quindi la forza di quell'anno là è stata sicuramente il gruppo. Siamo stati bravi anche a far capire ai giocatori che non erano protagonisti in quel gruppo che potevano esserlo, e soprattutto in allenamento, per aiutare quelli che avevano un po' più capacità, minutaggio a migliorare, e sono stati veramente super bravi. E l'emozione dello scudetto,
ineguagliabile. Di scudetti è arrivato vicino a vincerne altri.
Sì, perché passiamo da una 17 eccellenza, secondo posto finale nazionale Civitanova Marche.
Con il 98.
97, ancora quel gruppo 97. 98, che lì forse addirittura giocavamo meglio rispetto a prima, e anche per questo ho scelto quella canzone lì, Underdog, che abbiamo messo, perché eravamo considerati la squadra non da battere assolutamente, e siamo riusciti ad arrivare in finale scudetto contro un Virtus Bologna,
praticamente
sì,
imbattibile.
imbattibile. Sono arrivati più pronti di noi avevamo un'assenza importante che era quella di Lorenzo Ambrosin, e niente, abbiamo fatto una grandissima finale nazionale anche lì, purtroppo secondo posto.
Siccome nel 2017, anche lì contro una corazzata, la
Sì,
Stella Azzurra.
assolutamente. La Stella Azzurra si ripropone. Lì ero con Bassano,
Sì.
Oxygen Bassano, assieme. Avevamo fatto
Petrarca.
una squadra assieme a Petrarca, annata 2001. Forse presi individualmente uno dei gruppi con più talento che abbia mai allenato. Infatti, anche adesso i giocatori giocano in Serie
Sì.
A, chi in college, chi in categoria A2, Serie B. Veramente bravi. E l'unica partita ufficiale tra campionato e finale che abbiamo perso è stata proprio la finale scudetto. Abbiamo trovato una Stella Azzurra molto in forma con un giocatore immarcabile, e purtroppo non siamo riusciti a coronare il sogno dello scudetto, però il percorso è stato veramente eccellente con quell'Under 16.
Sì.
Per poi, sempre diciamo in maglia bianconera, arrivare al 2019, Under 16 Eccellenza Petrarca, ai quarti di finale della Nazionale Under 16, sconfitti, guarda
La
caso,
Stella
la Stella
Azzurra.
Azzurra, e poi comunque campione d'Italia,
Eh sì.
quindi
Nella stessa stagione a gennaio al torneo Urdo
Malaguti,
Malaguti, un grande torneo
sì.
disputato con il premio di
Sì.
miglior allenatore.
Lì abbiamo fatto veramente un bel torneo. Il torneo Malaguti è un torneo più
Finali nazionali
prestigioso, esatto,
anticipate
anticipate,
praticamente.
anticipate. E lì abbiamo giocato proprio una bella pallacanestro, giocando bene assieme con questo gruppo 2003 del Petrarca. Poi le finali nazionali è sempre un terno al lotto. L'obiettivo di arrivare in finale non c'era assolutamente, perché eravamo consapevoli delle nostre potenzialità. Abbiamo trovato la squadra più forte, abbiamo giustamente perso, però è stata una bella finale, ho veramente un bel ricordo, nonostante avessi anche la febbre. Mi ricordo avevo la febbre durante le finali, mannaggia me. Però è stata una bella emozione
Sai che
anche.
sarei curioso di vedere la vetrinetta dei trofei a casa tua?
Eh
Prima
sì, eh sì.
o poi faccio un
Dai,
salto.
vieni,
Passo.
ce n'è un po', sì, dai.
Beh,
Non mi posso
si mangia
lamentare.
bene, si beve bene. C'è una locandina della nuova di Venezia.
Eh sì,
Cos'è
è
quella? Eh
vero che è rivenuto, sì,
sì,
mi ricordo.
meravigliosa.
Beh,
fermo restando che conoscendo la zona, cioè è una zona che conosco anche bene perché mia moglie è originaria dello stesso tuo paese di
Dai, di
nascita. E qui,
Montebelluna.
esatto, quindi zona del Montello che conosco molto bene.
Dai, e
Sì.
allora
Va bene.
prossimamente. Organizziamo, anche perché ripensando comunque pensando ad Albi Zanatta, si parla di basket, di campo, di allenamenti, di tornei, finali nazionali, partite, cioè però Alberto Zanatta nella vita insegna
Sì.
all'Università di Padova, tu sei antropologo,
Sì.
giustamente, e una delle curiosità legate a questo fatto è che tu insegni un esame anche a medicina,
Sì,
giusto?
insegno
All'Università di Padova,
storia della
storia
medicina a
della
medicina.
medicina, esattamente.
Sì.
Poi hai anche, giusto per non farsi mancare, un po' di basket, anche,
Vabbè,
perché voglio arrivare a
ma questo
questa.
è. Ma guarda, posso
Questa è
dirvi
una roba
che è
incredibile, ce la devi
incredibile, va al di là
raccontare.
di ogni
Immaginazione.
assolutamente. Praticamente, cosa succede? Medicina a Padova è suddivisa in due canali,
Esatto.
canale A e canale B.
Guelfi e
Bah,
Ghibelline.
sì,
No.
no, non lo so, però canale A rosso, canale B blu, e c'è una rivalità incredibile. E questa rivalità si compie nel mese di maggio, quindi
Sì.
prossimamente. Ci sono partita di pallavolo, partita di basket e partita di calcio. Vanno a punti e c'è la Coppa dei Canali, quindi il canale che vince più partite.
È detentore di
Detentore di
questo.
questa coppa. E dall'anno scorso i miei studenti hanno saputo che alleno,
Accidentalmente alleni
mannaggia,
pallacanestro.
mannaggia, mannaggia Google, che trovano più
Di
immagini di
te
allenatore
che ha
che. Sì,
convegni sulle reliquie dei santi e
esatto. E
pubblicazioni.
quindi niente, mi hanno chiesto di allenare. L'anno scorso all'Einaudi ci sono state 1500
Sì,
persone, è
una
stata
cosa
una cosa, ma neanche una partita di Serie
che diciamo,
B.
per chi non conoscesse l'Einaudi, farà 400
Sì, non lo
spettatori
so,
previsti, però chissà dove erano messi.
dappertutto, dappertutto. E quindi adesso giocheremo la prossima settimana. Giochiamo il 19 maggio. 19 maggio ci sarà questa partita nuovamente all'Inaudi, dove
tu cerchi la rivincita.
Io cerco la rivincita che l'anno scorso da primo impegno ho perso, mannaggia me. E quindi vabbè, però è bello, è veramente vedere la pallacanestro di ex giocatori, perché ci sono, c'è qualcuno ancora che gioca, per carità, però sono tutti ragazzi che per il loro futuro lavoro hanno rinunciato alla pallacanestro di alto livello, e quindi per dedicarsi agli studi di medicina fanno la pallacanestro. È veramente stupendo. Facciamo allenamenti, ci alleniamo una volta a settimana al campetto alle 3 di pomeriggio piuttosto che alla sera, il martedì, vabbè.
Quindi, ma anche cori dedicati
di tutto di più.
Mi hai fatto vedere un video l'anno scorso che
allucinante,
è incredibile,
allucinante. Ma è bellissima rivalità tra ragazzi che studiano a Padova,
sì,
quindi,
certo, per diventare...
sì, no, bellissimo, bellissimo. Poi ci sono giocatori anche bravi e niente, dai, speriamo vada meglio quest'anno.
Dai, sicuramente sì, sarà così, ma sì, sicuramente vi divertirete.
No, comunque io ti chiamo per sapere il risultato.
Ma venite.
Anzi,
veniamo 19 alle 20:30. Non lo so, entrate, arrivate presto.
Ci fingiamo due studenti fuori corso del canale B.
No, canale A, mannaggia, canale A, i Galli.
Ricorda del canale A.
Voi siete
i Rossi Galli
del canale A. Ok.
Bene, e passiamo a un argomento che mi interessa. Che...
Ah, perché gli altri non ti interessano?
No, è che
cancelliamo tutto quello che ho detto finora.
No, tu sai che ho un certo trascorso, quindi quando si parla di camp mi tocchi nel vivo per l'esperienza fatta.
Adesso facciamo vedere anche ad Albi la firma di Michael Cooper, che è il salso maggiore.
Sulla maglia, ma c'è anche quella di Mike Fratello sulla...
addirittura.
Sulla
maglia Atlanta...
No, ho un...
Gagliardetto,
no, è un autoadesivo degli Atlanta Hawks.
Ah, ok, vai. Camp e Stevie, una bella
Camp
cosa.
Camp e Stevie. International Basketball Campus, giusto?
Sì.
Edizione 2023. Sesta edizione, se non sbagliamo. Un camp interessante perché è di alta specializzazione, dove molti prospetti regionali ed alcuni nazionali hanno potuto e potranno migliorarsi sia da un punto di vista fisico e tecnico. Istituto Filippin di Pieve del Grappa, strutturato su 3 settimane, 2 maschili, 2 8 luglio, 9 15 luglio e una femminile, 16 e 22 luglio, sotto direzione tecnica tua di Marco Mian e di Silvia Martinello. Presentaci questa proposta molto importante nella galassia sempre più viva dei camp estivi.
Sì, hai detto te, la galassia è sempre più viva perché di camp ce ne sono veramente tanti. Il camp, quando ho iniziato con Marco a strutturarlo in maniera diversa, in maniera nuova, abbiamo capito che il lavoro estivo per i ragazzi è un lavoro molto molto importante che devono affrontare durante tutta l'estate. Ovvio che una settimana o due di camp non ti danno la possibilità di questa continuità, ma l'idea che i ragazzi vengano e possano essere allenati da ottimi allenatori, perché abbiamo la fortuna di aver avuto anche Nicola nel nostro staff, e veramente lo staff è di primissimo livello, e quindi è quella correzione, quello stimolo a migliorarsi e continuare gli allenamenti. Il camp è un camp prettamente di pallacanestro, facciamo pallacanestro anche quando dormiamo, che vuole differenziarsi da altri camp che sono magari più multisport, e quindi facciamo pallacanestro la mattina, dove lavoriamo sui fondamentali individuali, e anche c'è una stazione col preparatore, quindi tutti gli atleti sono divisi in gruppi e turnano. Nel pomeriggio sviluppiamo questi fondamentali individuali con delle collaborazioni a 2 a 3 nella prima parte del pomeriggio. Nella seconda parte facciamo un allenamento di squadra, definito così, perché i ragazzi vengono suddivisi o per età ma soprattutto per capacità, nel dopo cena lavoriamo più sulle gare, su gare di tiro, gare 1 contro 1, 3 contro 3, 5 contro 5, quindi tutta la settimana è una settimana molto molto intensa. Abbiamo avuto la fortuna di avere tantissimi atleti di altissimo livello da tutta Italia, e questo ci ha fatto piacere perché pian pianino siamo diventati un punto di riferimento dove gli atleti, sia maschili che femminili, vengono per confrontarsi e allenarsi tra di loro. E questo è stato un momento bello, perché ti fa capire che il lavoro che stai facendo è importante, che quello che stai costruendo, nonostante solo pochi anni che l'abbiamo messo in piedi, vuol dire che stai facendo bene. E quindi sì, grazie anche a Marco che mi dà sempre l'input per lavorare in tal senso, e soprattutto a Silvia Martinello, perché riuscire a fare una settimana di femminile in questo modo non è facile, no. E sta facendo un ottimo lavoro per trasmettere questo tipo di mentalità. E infine una cosa che ci tengo particolarmente quando parlo del mio camp è questa collaborazione che abbiamo con Hoop Dream.
Sì. Questo è molto interessante.
Sì, è interessante perché è la filosofia di pallacanestro che mi piace. Cioè, Hoop Dreams è questa associazione che cerca di individuare, o tramite visione propria o perché vengono segnalati, gli atleti di alto profilo cestistico, ma anche alto profilo scolastico.
Sì.
E quindi questa cosa va di pari passo. Noi, quando abbiamo saputo questa iniziativa, l'abbiamo sposata immediatamente, e quindi questi atleti che vengono segnalati e vengono tra virgolette selezionati hanno una settimana gratis al nostro camp. Di solito sono 5 atleti maschili e 5 femminili, e hanno la possibilità di venire a fare il camp lì da noi. Quindi questo connubio sport-scuola è una cosa a cui ci tengo particolarmente, perché appunto se i ragazzi non vanno bene a scuola, fatica che facciano bene anche la pallacanestro.
Sì, ma anche perché in qualsiasi caso l'importanza, bisogna insegnare ai ragazzi l'importanza del dopo, perché a un certo momento la carriera del giocatore finisce.
A proposito di questo, scusa se ti interrompo, la cosa bella è stata anche l'intervento di alcuni ragazzi che giocano da professionisti,
sì.
Mi viene in mente anche Ele, ma
sì.
Ce ne sono stati altri che sono passati in questi anni, che vanno a dare la loro testimonianza diretta a tutti i ragazzi veneti che avete allenato, comunque che possono proprio spiegare ai ragazzi cos'è anche la vita del professionismo, non per scoraggiare necessariamente, ma per far capire che un sogno poi, se ha i fondamenti, deve essere supportato da obiettivi, concretezza.
Sì. A me piace portare come ospiti due tipologie di giocatori. Una è questa che hai detto te, che sono ragazzi che sono ancora giovani, non sono atleti, possiamo dire, già affermati.
Sì.
Perché magari l'atleta affermato lo vedi molto lontano da te.
Sì, un po',
e invece il ragazzo
un po' mitizzato,
esatto, no? Esatto. Invece il ragazzo che ha finito da poco il settore giovanile e ci sta provando a fare della pallacanestro il proprio lavoro.
Certo.
Vedi certi tipi di difficoltà, quindi mi piace portare i giocatori, soprattutto che ho allenato, Achele, Totè, Bolpin è venuto, Ambrosin, che adesso militano tra Serie A e A2, sono venuti dalla loro testimonianza, ma anche mi piace portare una seconda tipologia di atleti, quelli che hanno fatto un percorso di altissimo livello settore giovanile, ma poi hanno intrapreso una carriera diversa, lavorativa o universitaria, anche per far vedere che la pallacanestro non finisce con la parte giocata.
Certo.
Perché magari posso diventare arbitro, posso diventare allenatore, posso diventare dirigente, la passione continua. E quindi portare quell'atleta che ha fatto un percorso di finali nazionali, di scudetti magari, e via dicendo, però adesso si è laureato in storia e fa il professore di storia.
Certo.
Alle superiori. Quindi mi piace anche dare questi messaggi.
Sì, è un messaggio positivo. Non so se saranno messaggi positivi quelli che ci aspettano adesso, perché dopo questa meravigliosa chiacchierata alta, come direbbero alcuni, sulla pallacanestro, scadiamo in basso.
Esatto, è proprio... Cioè... È proprio vabbè,
scusa se... Non è il modo più empatico per introdurre.
Vediamo questo
del Giaguaro.
La felina immaculata rubrica La mossa del Giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora Max, sono tre le domande questa volta. La 1, la 2 o la...
3.
Bravo.
Grazie.
E così mostriamo la nostra età e quanto siamo boomer, come dicono i giovani. E ritmo. Prima domanda. Si torna, vabbè, sul cibo, stranamente. Primavera estate. Tempo di Macedonia. Come la preferisci? Da mangiare in bicchiere o in una tazza?
Assolutamente uguale.
Ok. Quale frutto non può mancare, secondo
Ananas.
Te? L'ananas. Cioè. Ok. E quale frutto invece non deve esserci?
Ma nessuno in particolare, non c'è qualcosa che non mi dà. Forse le mele sono quelle che mi piacciono meno.
Ma la vuoi con limone e zucchero naturale o con qualche super alcolico?
No, limone e zucchero. ringrazio.
Ma tu, Albi, la mangi la macedonia?
Sì, la mangio, sì.
E c'è un frutto che non vuoi dentro la macedonia?
No.
Invece tutti. Uno che deve esserci.
Deve esserci la banana, però la banana dopo è un problema che...
Sì. Che se devi mangiarla subito, devi mandarla subito. Annerisce, certo. Anche io sono sulla banana che deve esserci, però il melone a me non piace. Va bene, comunque, seconda domanda. Scrivono che non è una vera e propria domanda, è una constatazione. Ho visto un post sulla pagina Instagram della Pallacanestro Limena. Complimenti per il nuovo incarico di membro del consiglio direttivo e anche con il ruolo ovviamente di segretario. Lascia la pausa per gli applausi finti. Ok, poi, comunque complimenti Max.
Allora, grazie per i complimenti. Ovviamente mi impegnerò per dare un contributo costruttivo ad una società che mi ha accolto molto bene. È uno stimolo importante in un ambiente con delle potenzialità interessanti, ripeto, mi ha accolto con grande rispetto sia come persona sia da un punto di vista professionale, per cui sono contento e stimolato.
E allora in bocca al lupo per questa tua ennesima Viva nuova avventura sportiva cestistica. Terza e ultima domanda che ci riporta al campo. Ti diverti di più a guardare una gara di Serie B, ti chiedono, o una partita di settore giovanile, e perché?
Allora, domanda interessante a cui fatico a rispondere sinceramente. Direi che mi diverto di più a vedere una bella partita.
E tu, Albi, le riesci ancora a reggere le gare senior?
No, le gare senior non riesco a reggerle e devo essere sincero, anche quelle giovanili ne guardo poche, perché fatico a guardarle, perché mi innervosisco parecchio. Però sì, preferisco guardare indubbiamente quelle giovanili.
Quindi giovanili, sì. Magari adesso che stanno cominciando questa settimana le finali nazionali, sì. Under 19, quelle magari quelle sì, un occhio, beh, si guarda sì. Sempre volentieri.
Quelle volentieri. Anche le partite mini basket, non mi dispiace.
Beh, ci sono dei tornei mini basket che hanno un loro fascino. Poi si tende a... ognuno poi conosce i propri.
Sì, noi... sai, mi piacciono quelle partite, le trovo divertenti. Qui vedi praticamente una transumanza, esatto. Vedi 20 giocatori che partono da una parte, 20 dall'altra, poi li conti, non sono 20, certo. Però nella confusione, certo. Sembrano tanti, sembra...
Sì, è divertente, sì, vedo questi, sì. Ragazzini,
beh, l'abbiamo detto nel prologo che sarà il torneo dedicato a Massimo Mazzetto, uno degli speciali di Pick and Pod che faremo. Quello è un torneo esordienti dove abbiamo sempre visto un bel livello di gioco, e quindi quello ad esempio è un torneo dove io mi sono sempre divertito a vedere anche le partite. Max, siamo arrivati?
Sì, siamo arrivati, visto che continua a piacere, io mantengo questa rubrica sorpresa dove faccio qualche domanda al nostro ospite.
È sorpresa, che ormai se l'aspettano.
Esatto.
Ognuno ha il proprio concetto di sorpresa.
È sempre più difficile fare delle domande idiote, ma ci sto riuscendo benissimo, a quanto pare.
E allora vai Max.
Ok, allora, caro Albi, libro di fantascienza... Ah, perdonami. Hai un jolly, c'è una domanda a cui puoi non rispondere.
Addirittura.
Le domande sono tantissime, per
esatto, quindi
non è professore all'università, però.
Vabbè.
Forse allora, un jolly.
No,
uno. Un solo jolly.
Libro di fantascienza, di narrativa o biografico?
Biografico.
Vedere un film a casa sul divano o in sala?
Divano.
Nel caso sopra, popcorn o salattini?
Nessuno dei due.
Porca. Allenare una squadra maschile o femminile?
Maschile.
Giocare playmaker o ala tiratrice?
Playmaker.
Zona 2-3 o zona 3-2?
3-2.
Attacco a triangolo o Princeton offense?
Princeton.
Ah, Princeton. Grazie per la correzione della... Vedi che imparo le belle cose. Mare o montagna?
Montagna.
Discesa o sci di fondo?
Sci di fondo.
Avventura o villaggio turistico?
Avventura.
O derby, Treviso o Rayer Venezia?
Treviso.
Ehi! Pensavo giocasse al jolly, vedi? Acqua minerale frizzante o naturale?
Naturale.
Perché mi hanno detto che vino, spritz, eccetera, sì. Non rientrano. Ok.
È la tua domanda standard, la L, quella sugli
devo non rispondere, esatto. A questa, la
jolly.
Tagliata al sangue o cottura media?
Media.
Carbonara o aglio, olio, peperoncino?
Carbonara.
L'ultima è una domanda terribile. Luciana Littizzetto o Teresa Mannino?
Luciana Littizzetto.
Grazie.
Però quella di... Treviso o Reyer, dovevi dirmi Benetton o Reyer, Benetton.
Benetton.
Quindi Albi non si è giocato nessun jolly.
No, niente. Perché ero in ritmo, dovevo
che
tirare.
Bello, cioè, pensa che è già l'ennesimo ospite che non gioca il jolly, quindi molto interessante questo.
Va bene, grazie Albi, è stato davvero un piacere averti il nostro ospite a Pick and Pod.
Grazie a voi, grazie Nick, grazie Massimo.
Noi ti facciamo l'in bocca al lupo, non solo per la parte finale del tuo campionato Under 13 Elite, ma soprattutto per l'attività estiva dell'IBC Camp e per ovviamente il progetto dedicato al settore giovanile. ovviamente anche la prima squadra, insomma, comunque tu ti occupi di settore giovanile del Basket Club Mestre 1958, che in un territorio difficile ma stimolante come quello del Veneto sta cercando giustamente la propria identità e collocazione.
Sì, grazie mille.
Grazie, grazie a tutti.
Bello, bello.
E poi dopo lasceremo i cellulari di Alberto Zanatta, che se vogliono chiamare per chiedergli dei consigli di allenatore, no, ce l'hanno, no, tutti in mente.
Audio non lo so, ma
grazie. Ci sentiamo.
Bene, alla prossima, che sarà
il torneo Massimo Mazzetti, lo speciale. Ciao a tutte e ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.